podcast di Radio Sherwood.
Siamo tornati in onda dagli studi di Corso Garibaldi. Per una volta non è vicolo Pontecorvo 1A.
No,
sembra quasi raro.
Esatto.
Cosa abbiamo ascoltato adesso, scusami?
Noi adesso abbiamo ascoltato i Peel con il loro brano The One, che è risalente al loro primo disco.
E... 1979.
Allora, Antonio ci illumina.
Antonio ci illumina, ci ha appena dichiarato Antonio fuori onda di essere... Come hai detto, scusami?
Mi dicono che essendo bello non posso fare radio.
Ti dicono, Antonio.
Parlando di persone belle, ieri esatto. Sera appena arrivati a Perugia, noi siamo, io e Paola, siamo stati scaricati in piazza.
Da soli.
Sotto la pioggia. Dopo 4 ore di viaggio.
Esatto, 5.
Per andare da Nello Trocchia a farci rilasciare un'intervista. Lui è stato così gentile che alle 10:30 era ancora disponibile per parlare con noi.
Esatto.
E farsi fare un bel pippone da noi. Ma dici chi è Nello Trocchia, Antonio?
Nello Trocchia è sicuramente uno dei volti emergenti del giornalismo indipendente italiano. Lui ha lavorato per Il Fatto Quotidiano, per L'Espresso, per Fanpage. Insomma, è un giornalista competente, soprattutto un giornalista di quelli che, possiamo dirlo, è in prima linea. Ha scritto diversi romanzi, tra cui Roma come Napoli, che so che sarà uno dei temi della discussione che avete fatto con lui.
Allora, la prima domanda che abbiamo voluto fare a Nello è, visto il fatto non scontato che lui è un giornalista d'inchiesta, era parlare proprio qual è il valore del giornalismo, dell'inchiesta giornalistica oggi, considerando che le rendite della carta stampata sono in forte declino di fronte all'online e che l'online risente fortemente del fatto che la scelta, quando uno va a scegliere cosa vedere, quali contenuti, quali argomenti, spesso è solo un supporto di quello che sono le sue credenze di base.
Allora, l'inchiesta penso che sia un genere indispensabile per il giornalismo e soprattutto sia in difficoltà nella misura in cui questa professione vive una stagione di forte precarietà, cioè in un mondo del lavoro sempre più precario, in un mondo del lavoro sempre con meno garanzie, anche il mondo dell'informazione vive questa vera e propria patologia di fatto, no? E avere un'informazione precaria significa anche avere giornalisti meno liberi, no? Che hanno meno possibilità di scrivere, di essere meno più autonomi rispetto ai poteri che sui territori si dividono ovviamente quelle aree. L'inchiesta è un genere che quindi soffre per questo primo aspetto, la precarizzazione del mondo del lavoro giornalistico e per il fatto anche che i cronisti sono sottopagati, soprattutto a livello territoriale. E l'altro aspetto, secondo me, centrale è che le inchieste vengono bloccate in qualche modo con dei tentativi. I tentativi sono le minacce, le intimidazioni, le aggressioni, che sono sempre uno strumento che viene utilizzato e sempre di più, come rileva mensilmente, annualmente Ossigeno, è un osservatorio che si occupa proprio di questi casi, ma anche attraverso le liti temerarie che rappresentano, insieme con le minacce e le intimidazioni, un vero e proprio blocco, è un vero e proprio ostacolo, una mordacchia, no? Un freno alla libertà di informazione e alla realizzazione di inchieste. Le liti temerarie sono quando potentati politici, imprenditoriali, economici, potentati in genere, chiedono risarcimenti danni per milioni di euro a fronte di inchieste realizzate. Sono vere e proprie liti, querele temerarie, che vengono mosse per spegnere delle voci, per indebolirle, per renderle più fragili. È chiaro che in questo quadro la inchiesta è un genere sempre più complicato da fare. I cronisti però raccontano, trovano le notizie e le pubblicano, non c'è altro modo di fare questo lavoro. I giornalisti dovrebbero parlare soprattutto con i servizi e le inchieste e i lavori che realizzano, e già è un'anomalia il fatto che noi, come dire, discutiamo della nostra professione. Oggi ho partecipato a un panel durante il Festival Giornalismo di Perugia, che aveva il titolo Giornalisti in prima linea, Ecco, questo è un tema secondo me non trascurabile. Se ci sono giornalisti in prima linea, questo presuppone che ci siano giornalisti in seconda, in terza e in quarta linea. E il problema della categoria è anche che rispetto a realtà territoriale, rispetto a potentati, rispetto ad affarismi, spesso a fare nomi e cognomi o a porre le questioni o a scrivere le notizie si è in pochi. E questo ovviamente isola, e l'isolamento certamente non contribuisce a un miglioramento della credibilità e della qualità dell'informazione.
Allora, intanto volevo ringraziare ancora Nello per l'intervista che ci ha rilasciato ieri sera, ricordando che questa sera Nello è su Rai 2 con Nemo, quindi domani dopo mattina, quando avete riascoltato il nostro podcast, andate a rivedere su Radio Replay Nemo con il servizio di Nello. Per entrare un po' più in vivo di quelle che sono le argomentazioni, perché naturalmente oltre a questa domanda molto generica, molto basilare sull'inchiesta giornalistica, abbiamo voluto chiedere a Nello l'argomento di cui lui si è occupato di più in questi anni, che è la questione ambientale e dei rifiuti, chiedendogli che perché i rifiuti, come la questione dei migranti ad esempio, è stata trattata per 20 anni come un'emergenza. Quindi qual è il rapporto con quello che per il media politico, per i media mainstream è un'emergenza, ma in realtà dura da una vita intera?
La questione dei rifiuti è un'emergenza finta, è un'emergenza costruita artatamente negli anni, che ha consentito di alimentare carriere politiche, carriere di professionisti legati alla politica, di alimentare carriere imprenditoriali, di alimentare sistemi di potere di clientelari. L'emergenza dei rifiuti, che ha trovato nel laboratorio campano una prima, diciamo così, vera e propria declinazione, in realtà è una finzione, perché se parliamo di rifiuti solidi urbani è la cosa più semplice da gestire. Quindi l'idea che regioni, città, province non siano in grado di gestire i rifiuti solidi urbani è una questione che fa anche abbastanza sorridere, se non fosse che dietro la mancata gestione e quindi l'insorgere di un'emergenza ci sono appunto interessi imprenditoriali e politici che hanno lucrato in questi anni e che vogliono continuare chiaramente a lucrare. E accanto a questa emergenza finta e costruita a tavolino c'è la questione non trascurabile dei rifiuti speciali, pericolosi e non, cioè di quella parte dei rifiuti anche tossici che rappresentano un problema ambientale notevole e che ogni anno racconta di una montagna di rifiuti speciali pericolosi che scompare nel nulla. Cioè c'è una montagna di rifiuti tossici di cui non si sa praticamente qual è la destinazione. Se questa montagna scompare, significa che questa montagna viene sostanzialmente smaltita illegalmente. Questo presuppone un problema non di poco conto, cioè un danno non solo ambientale, perché ovviamente questi rifiuti saranno smaltiti illegalmente, ma anche un danno economico, perché se uno smaltimento illegale avviene significa che quei costi nei bilanci delle aziende vengono cancellati, ridotti o ridimensionati, e quindi anche da un punto di vista della tassazione da parte dell'erario è chiaro che avremo meno tributi pagati, meno tasse pagate e meno introiti per le casse dello Stato. Dentro questa montagna di rifiuti speciali che scompare c'è un'altra montagna, quella dei rifiuti speciali che vengono prodotti in nero e che non sono proprio calcolati né registrati. Quando i rifiuti speciali vengono prodotti in nero, inevitabilmente lo smaltimento avviene in nero, e anche qui siamo in regime di totale evasione dei tributi. E oltre a questa, come prima conseguenza, cioè quella di non versare tributi nelle casse dello Stato, la seconda conseguenza è il danno irreparabile all'ambiente.
E queste erano le parole di Nello riguardante l'emergenza dei rifiuti, a cui poi abbiamo voluto chiedere in aggiunta quali possono essere le possibili azioni, i possibili interventi e quale può essere il possibile ruolo di un giornalista in merito a queste, a questo tipo di questioni, a questo tipo di emergenze, passandomi il termine.
Io penso che perché non ci siano le emergenze si necessiti, perché queste emergenze non ci siano, c'è la necessità che le gestioni siano efficaci. Perché le gestioni siano efficaci dobbiamo porci il problema del rapporto stretto, troppo stretto, dell'abbraccio talvolta perverso tra politica e imprenditoria. Fino a quando un pezzo di politica sarà finanziato, alimentato, sostenuto da un'imprenditoria che ha come modello quello della discarica, no? Che ha avuto come modello quella discarica per tanti anni, è chiaro che non svilupperà con la classe politica nessuna alternativa, perché se questo abbraccio esiste, questo abbraccio presuppone che le politiche che saranno messe in campo sono e saranno declinate a favore degli interessi di quella classe imprenditoriale che la politica abbraccia, che con la politica si intreccia. E questo è successo in tante regioni italiane, non solo in Campania. Pensiamo ad esempio a quello che è successo nel Lazio, dove avevamo un imprenditore monopolista che tra l'altro raccoglieva con le sue aziende i rifiuti anche a Perugia, i rifiuti in Sicilia, che ha società nel nord del paese. Un imprenditore, Mario Cerroni, che ha avuto un modello di gestione fondato sulle discariche, sui TMB, gli impianti di trattamento meccanico e biologico, e che in un certo qual modo, con quel suo modello costruito con la discarica e questi impianti, ha nei fatti indirizzato e indicato alla politica quello che era diciamo l'orizzonte da seguire. E la politica non si è mai riscattata, sollevata da questo monopolio, ma ha utilizzato il monopolio e ha fatto in modo che questo monopolio continuasse nel tempo ed è durato per oltre 3 decenni, considerando che anche se oggi Mario Cerroni è sotto processo in 3 diversi procedimenti penali, le sue aziende sono interdette a fine antimafia, le sue società con gli impianti di TMB sono ancora indispensabili per lo smaltimento dei rifiuti di Roma. Questo che cosa vuole significare? Vuole significare che la politica ha goduto perché aveva rapporti privilegiati o perché semplicemente, come nel caso di Roma, per la gran parte dei politici, per altri c'erano rapporti privilegiati, perché il monopolista privato rappresentava una soluzione a uno smaltimento efficiente dei rifiuti, cioè secondo quelle che erano le indicazioni dell'Unione Europea, cioè di ridurre, riutilizzare e riciclare il prodotto. I modelli efficienti ci sono, si possono adottare, ma la politica pigra e troppe volte, come dire, in combutta con un potere imprenditoriale, ha sposato modelli che nulla hanno a che fare con l'orizzonte della riduzione e del riciclo, ma più hanno a che fare con lo smaltimento tout-court in discarica e gli enormi guadagni per i privati.
Questa era la prima parte dell'intervista a Nello Trocchia, giornalista dell'Espresso. La seconda parte, dopo un breve stacchetto musicale, selezionata la nostra musica dal nostro valletto di eccezione Antonio. Sei troppo bello.
L'intervista completa, ricordiamolo, la potete trovare su Global Project sotto forma di articolo nei prossimi giorni, quindi comunque se accedete al sito la potete trovare integralmente.
Io ho un forte problema perché non ho con me la scaletta, quindi mi devi dire chi andiamo ad ascoltare adesso.
Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare è di Andrew Bird, un cantante americano, e la canzone si chiama Logaus Loop, tratta dalla serie TV di Sorrentino The Young Pope.
Presto nelle pieghe del giornalismo.
Ed eccoci tornati. Questo era Andrew Bird con Logan Loop, tratto da Young Pope, che è una serie che io ho guardato però è una colonna sonora veramente fantastica.
Molto bella, sì.
Un'altra cosa fantastica, prima di riprendere l'intervista Annello, è che faccio radio con un pubblico. A me mi diverte tantissimo avere un pubblico dentro, fuori. Adesso cominciano ad arrivare anche un po' di ospiti di questa sera e di domani sera. Ma torniamo subito a parlare di Nello.
Esatto, adesso partiamo con la seconda parte dell'intervista che ieri abbiamo fatto io e Luca, e in merito anche al fatto che Nello Trocchi è stato autore di un libro, Roma come Napoli. E proprio appunto la terza domanda verteva su questo argomento. Il libro è stato scritto nel 2013, però anticipava già delle tematiche che oggi sono estremamente attuali su quest'asse Roma-Napoli, che rappresentano uno stato di emergenza, considerato anche il fatto che durante le campagne politiche sono state utilizzate dai politici questo stato di emergenza proprio per la loro campagna. E quindi quello che noi abbiamo chiesto a Nello Trocchia era le somiglianze che ci sono tra queste due città in merito alla gestione di questa problematica molto 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 forte.
Roma mantiene, Roma come Napoli è uscito 4-5 anni fa, mantiene gli stessi problemi del capoluogo partenopeo. Due o tre punti di analogia non trascurabili: una bassa raccolta differenziata, una raccolta differenziata stradale, come cassonetti stradali, cioè significa una raccolta differenziata di scarsa qualità e non in grado di soddisfare le percentuali previste dalla legge, l'assenza di impianti di trattamento della frazione umida, che per un terzo è quella prodotta dai cittadini quotidianamente. Un terzo punto era che attraverso i rifiuti, il sistema di gestione dei rifiuti, negli anni passati si sono costruiti dei sistemi clientelari di potere, di consenso sociale, di consenso politico, attraverso le cooperative giù in Campania, a Napoli, attraverso i consorzi di bacino. La politica è riuscita a neutralizzare il dissenso sociale, a contenere anche la richiesta di lavoro, la richiesta di disponibilità, la richiesta di appunto di occupazione, e a contenere in un certo qual modo una sacca di non più che di resistenza, di pressione, no? Rispetto al potere politico che chiedeva occupazione e chiedeva posti di lavoro. Quindi i rifiuti sono serviti anche per creare doppi costi. Ricordo benissimo che c'erano comuni che avevano la gara d'appalto data a una ditta e contemporaneamente il consorzio faceva una raccolta in due, o semmai nessuno dei due la faceva perché semmai i camion non venivano utilizzati, e quindi c'erano lavoratori che ad esempio non lavoravano ma venivano retribuiti. Si sono raddoppiati, triplicati i costi, perché attraverso il paramento dei rifiuti si sono costruite non solo le carriere, non solo l'establishment si è alimentato, non solo l'imprenditore ha fatto soldi, ma a livello sociale tu non puoi costruire un sistema di potere senza accontentare il popolo, senza in un certo modo ridistribuire in quel caso le briciole al popolo. E quindi tu, attraverso l'occupazione e i posti di lavoro, sei riuscito in un certo modo a contenere, no, anche le esigenze da parte della popolazione, le istanze da parte della popolazione che ha bisogno enorme in certe terre di lavoro. Non è successo diversamente a Roma. Non solo le carriere politiche di molti politici, di molti prefetti, di molti dirigenti si sono, come dire, manifestate in queste emergenze continue. Roma, l'altra grande analogia, è che ha vissuto la stagione commissariale, cioè la sospensione delle leggi, la sospensione della democrazia, la sospensione del dissenso sociale, in nome e per conto di un salvatore della patria che la patria non ha mai salvato e che tendenzialmente in ogni occasione, sia in Campania che nel Lazio, ha contribuito a aumentare il disastro.
E l'ultima invece domanda che abbiamo voluto rivolgere a Nello Trocchia riguardava la questione mafia e la relazione che questa ha con l'ambiente, considerato poi il fatto che durante le ultime elezioni politiche nessun partito ha veramente affrontato questa tematica, e quindi ci siamo chiesti qual è la situazione attuale del giornalista che vuole parlare di mafia all'interno di una situazione del genere.
Il tema sembra appunto esaurito. Il problema è che dobbiamo capire che la protervia delle organizzazioni criminali, il rapporto con la politica e l'imprenditoria non si è esaurito. Cioè, parlare di mafie significa fare nomi e cognomi, no? Significa parlare di territori che sono sottratti al vivere civile. Significa parlare di territori dove la democrazia non è piena, non è compiuta, dove i cittadini si trasformano e sono di fatto considerati dei sudditi, dove al servizio al cittadino, dove il diritto del cittadino diventa inevitabilmente un privilegio e un favore, dove sostanzialmente la democrazia si esaurisce, non c'è, termina, è una consunzione degli spazi e dell'agire democratico. Provincia di Foggia, l'ho raccontata, lì ci sono tre mafie. Che significa raccontare le mafie? Significa raccontare una madre che cerca da un anno i resti del figlio morto, non il figlio vivo, cerca i resti, i brandelli del figlio morto scomparso di Lupara Bianca oltre un anno fa, e la madre chiede i resti per poter seppellire il brandelli del corpo del figlio e poterlo piangere su una tomba. Una madre che non riesce a raccontare al nipote, al figlio del figlio scomparso, che fine ha fatto papà. E questa è l'efferatezza criminale, no? Il morto ammazzato ogni 10 giorni in provincia di Foggia. La mafia è il monopolio sulle attività turistiche, la mafia è il pizzo, La mafia è l'assenza di un lavoro sicuro e certo, ma è il lavoro nero e il lavoro sottopagato. La mafia è consunzione della democrazia perché si declina in questi spazi. La mafia è incapacità di poter fare attività imprenditoriale libera se non sotto scorta, se non minacciata, e per fortuna nascono delle associazioni anti-racket in quel territorio. Significa non poter girare liberamente in strada perché si rischia di finire crivellati di colpi in un agguato di mafia e quindi di morire per errore. E la mafia non è solo la provincia di Foggia, dimenticate. Io ricordo che la Direzione Nazionale Antimafia 4 anni fa dedicava una relazione alla parte alla Lombardia, a Milano, nella quale dicevo a Milano si è visto che a livello imprenditoriale registriamo la stessa omertà che registravamo negli anni 80 a Palermo, perché mafia è diventata capitale finanziaria dell''Ndrangheta. Io vengo minacciato da un boss 3 anni fa, dopo che ho raccontato le attività imprenditoriali di questo soggetto e dopo che ho fatto le inchieste, questo soggetto viene messo sotto controllo dei carabinieri che lo arrestano, lo inquisiscono e poi viene condannato per camorra a 7 anni. E ci sono state delle conseguenze in termini di minacce, ma al di là di questo, quello che volevo dire è che questo soggetto, questo boss, faceva affari tra Caserta e Milano, portava i soldi a Milano e comprava i bar in pieno centro. Cioè, significa riciclaggio di denaro sporco, significa condizionamento della ristorazione, significa condizionamento delle attività alberghiere, significa condizionamento dell'economia. Se non si capisce che questo è dentro e attorno a noi e condiziona la nostra vita di tutti i giorni, nelle scelte che facciamo e nella capacità di essere e sentirci liberi, forse questo ci fa capire perché è importante occuparci di mafia. Se però noi abbiamo voglia ancora di occuparci della nostra libertà.
Ebbene, questa era appunto l'ultima domanda che abbiamo fatto a Nello Trocchia. Ricordiamo che l'intervista integrale la potete trovare sotto forma di articolo su Global Project.
Nei prossimi giorni.
Bravo Antonio.
E una cosa che ci siamo scordati di fare innanzitutto è ringraziare Gianluca, Pino Pizzotti e Chiara, che sono alla regia oggi e ci fanno tutto il supporto tecnico insieme a tutto un altro elenco di persone che elencheremo alla fine di
questi
3 giorni. Ma adesso vogliamo alleggerirvi un attimo la serata dopo questo bel blocco intenso in cui abbiamo parlato di un sacco di cose con un po' di musica.
Esatto, il prossimo brano che lanciamo è degli Sparks, si chiama Edith Piaf ed è tratto dal loro ultimo disco Hippopotamus del 2017.
E soprattutto un grande omaggio alla grande Edith Piaf. The effect is all wrong. Plain to see I'm not moved. As I stand in the light of a shop.
I podcast di Radio Sherwood.